27 aprile 2022. Se il verme diventa sexy, l'ereditarietà oltre i geni potrebbe stimolare l'evoluzione. Di Carrie Arnold fratto Quanta Magazine. I vermi della specie Caelor abditis elegans trasmettono i loro geni alla prole, ma trasmettono anche alcuni tratti ereditabili codificati da piccole molecole di RNA che riflettono l'esperienza dei loro antenati. Kitty Paves fratto i stock. Giocare al gioco dell'accoppiamento è rischioso. Gli organismi devono affrontare il rischio esistenziale che la scelta sbagliata possa condannare le generazioni future a una vita di geni sbagliati. Devono anche fare i conti con oneri e rischi più immediati. I partecipanti hanno bisogno di raccogliere risorse per il corteggiamento e raccogliere l'energia per dedicarsi a un potenziale partner. Gli animali impegnati in attività amorose sono inoltre facili bersagli per i predatori. Non c'è da stupirsi, quindi, che quando i tempi sono buoni il verme Caelor abditis elegans non si preoccupi del processo, essendo una specie per lo più ermafrodita con qualche maschio in aggiunta per assicurare la varietà. C. elegans di solito autofertilizza le proprie uova fino a quando la sua scorta di sperma è esaurita alla fine della vita, solo allora produce un feromone per attrarre i maschi e rimanere nel gioco riproduttivo. Ma quando le condizioni ambientali diventano stressanti, i vermi diventano sessualmente attraenti molto prima. Per loro il sesso è l'equivalente di una scommessa disperata. Se la loro prole è più diversificata geneticamente, alcuni se la caveranno meglio nelle nuove condizioni più difficili. Gli scienziati pensavano che questo cambiamento indotto dallo stress fosse puramente passeggero. Ma recentemente, quando gli scienziati dell'Università di Tel Aviv hanno allevato C. elegans in condizioni troppo calde per più di 10 generazioni, hanno scoperto che i vermi hanno continuato a essere sessualmente attraenti per molte altre generazioni dopo essere stati spostati in ambienti più freschi. Si tratta di un'osservazione che evidenzia come l'ereditarietà non sempre si riduce a una semplice contabilità dei geni negli organismi e può indicare un meccanismo che lavora in tandem con la selezione naturale tradizionale nel plasmare l'evoluzione di alcuni organismi. Come mostra un nuovo articolo su Developmental Cellulare, la causa di questo tratto non era un cambiamento genetico nel DNA del verme, ma un cambiamento epigenetico ereditato che influenzava il modo in cui il DNA era usato. I ricercatori Oded Rechavi, biologo dell'Università di Tel Aviv, il primo autore di Tai Toker, ora borsista postdottorato alla Columbia University, e i loro colleghi hanno identificato una piccola molecola di RNA che può essere trasmessa tra le generazioni per segnalare la produzione del feromone. In effetti, questa molecola di RNA ereditabile migliora le probabilità che i vermi si evolvano in tempi di stress. L'epigenetica ha una doppia funzione, agire da sistemi di eredità, ma anche da sistemi di risposta. Risponde all'ambiente senza aspettare una mutazione, ma cambiando il modo in cui sono espressi i geni, dice Eva Jablonka, genetista ed epistemologa all'Università di Tel Aviv, che non è stata coinvolta nello studio. Nell'ultimo secolo la concezione dominante dell'evoluzione è stata che i nuovi tratti vantaggiosi in grado di migliorare la fitness delle popolazioni e delle specie dovessero derivare da mutazioni del DNA. Ma secondo Ty Montgomery, biologo del RNA alla Colorado State University, il nuovo studio fornisce indizi preziosi a favore di una capacità dell'eredità epigenetica a breve termine di influenzare anche l'evoluzione a lungo termine. È uno studio interessante che indica la possibilità che l'eredità epigenetica delle informazioni porti effettivamente all'evoluzione attraverso i cambiamenti nella sequenza del DNA all'interno di una popolazione, dice. Infrangere il dogma della coda del topo. Il concetto di epigenetica è stato studiato per la prima volta negli anni 80 del XIX secolo, un periodo particolarmente brutto per essere un topo a Friburgo, in Germania. Nei suoi tentativi di separare i tratti ereditabili da quelli non ereditabili, il biologo August Weismann amputò la coda di centinaia di topi e poi li lasciò riprodursi per vedere se i topi avrebbero trasmesso alla loro prole il loro nuovo stato senza coda. Dopo aver allevato 5 generazioni di topi e amputato una considerevole sfilza di code rosa, Weismann concluse che nessuna amputazione della coda avrebbe portato a una progenie senza coda. In un libro di saggi del 1888 scrisse che queste caratteristiche acquisite non erano ereditate perché non avevano impatto su sperma e ovuli. Per i biologi successivi, la barriera di Weismann significava che i tratti che sorgevano a causa dell'ambiente non potevano essere trasmessi. Le crepe in questo dogma cominciarono ad apparire negli anni 40 del XX secolo, quando il biologo britannico Conrad Waddington fece esperimenti sui moscerini della frutta. Gli scienziati sapevano che sottoporre le pupe di mosca a un impulso di calore le faceva maturare in adulti privi della caratteristica vena trasversale o croce nelle ali. Ma quando Waddington ripeté il trattamento termico nella prole dei moscerini della frutta senza vena trasversale, notò che alla fine iniziarono a mancare della vena trasversale anche senza uno shock termico. A differenza dei topi di Weismann, stavano ereditando la caratteristica acquisita. L'ereditarietà e anche l'epigenetica. Waddington non aveva modificato il DNA di moscerini della frutta. Aveva alterato qualcos'altro, le interazioni dei geni con il loro ambiente che fanno emergere il fenotipo, come disse, e la chiamò epigenetica perché aveva agito sulla genetica. Se le sequenze di DNA sono le parole del libro della vita, allora l'epigenetica è la punteggiatura che segna la differenza tra mangiamo nonna e mangiamo nonna, dicendo alla macchina di traduzione delle proteine della cellula dove lavorare e quanto essere attiva. I segnali epigenetici possono funzionare sia in aggiunta ai segnali genetici esistenti, sia come espressione di questi comandi genetici. Questo strato di regolazione fornisce un'interfaccia tra il genoma, che cambia raramente, e l'ambiente, che è sempre in movimento, spiegato Erich Greer, epigenetista della Harvard Medical School. L'epigenetica esiste all'interfaccia tra l'ambiente e la genetica, dice. Solo negli anni 70 gli scienziati hanno cominciato a scoprire come funziona l'epigenetica, tanto che stanno ancora scoprendo la moltitudine di meccanismi che le cellule usano per regolare l'attività dei geni. La regolazione epigenetica classica, il meccanismo scoperto da Waddington, coinvolge marcatori chimici attaccati al DNA e modifiche delle proteine istone che cambiano la facilità con cui un gene può essere tradotto in proteina. La crescita degli strumenti di biologia molecolare, tuttavia, ha più di recente permesso ai ricercatori di identificare altri meccanismi epigenetici che dipendono da piccole molecole di RNA in invertebrati come C. elegans. Questi frammenti di acidi nucleici a singolo filamento hanno una spiccata propensione ad alterare l'attività dei geni. Molte di queste molecole di RNA sono effimere, durano solo minuti o ore, altre sono più persistenti. Per esempio, i biologi Andrew Fire, ora alla Stanford University, Craig Mello, della University of Massachusetts Chan Medical School, e i loro colleghi hanno dimostrato nel 1998 che l'iniezione di piccoli frammenti di RNA interferente, RNAi, potrebbe impedire la traduzione dell'RNA messaggero, e che questi effetti possono essere ereditati nelle uova fecondate per diverse generazioni. Per la scoperta di questo fenomeno, che hanno soprannominato il silenziamento dei geni, nel 2006 Fire e Mello hanno ricevuto il premio Nobel in fisiologia o medicina. Ricci, geni ed epigenetica di Rossella Costa e Mauro Capocci. Negli anni successivi, i ricercatori hanno trovato prove negli invertebrati di un'eredità epigenetica basata sul RNA per evitare i patogeni, per rispondere alle indicazioni olfattive, per la longevità e altro ancora. Come viene ereditato il silenziamento dei geni in modo preciso è ancora in fase di studio, ma in qualche modo avviene tramite o le molecole RNAi o le istruzioni per farle passare dai genitori alla prole. Solo negli ultimi anni abbiamo iniziato a essere in grado di fornire alcune prove che i piccoli RNA stessi possono essere il contenitore che sta effettivamente trasferendo le informazioni da una generazione all'altra, osserva Lamia Wahbah, borsista post-dottorato nel laboratorio di Fire a Stanford. Da un punto di vista evolutivo ha senso che gli effetti epigenetici siano ereditabili, dice Greer. Passando pochi giorni tra le diverse generazioni, è probabile che la prole di C. elegans incontri condizioni ambientali come quelle in cui sono vissuti i genitori. Preparare le generazioni future per il calore, la carestia o altri fattori di stress potrebbe aiutarle a sopravvivere a condizioni difficili. Ma questo tipo di eredità epigenetica basata sul RNA è in grado di alterare la traiettoria evolutiva a lungo termine di un organismo? Oppure, dal momento che il tratto non è permanentemente cablato nel DNA, è troppo transitorio per avere un effetto duraturo sulla popolazione? Questa era una domanda aperta che volevamo affrontare, ricorda Tucker. Le abitudini di accoppiamento di C. elegans hanno offerto un modo per scoprirlo. Da più di un decennio è noto che in C. elegans, quando il gioco si fa duro, i duri si accoppiano. Recavi e Toker si sono resi conto che se un piccolo RNA conferiva attrattiva alla caratteristica acquisita, allora potevano misurare il suo significato evolutivo attraverso il suo impatto sulla variazione genetica nella popolazione. Dopotutto, la variazione genetica è la materia prima per la selezione naturale. A seconda del riscaldamento, mentre un soggiorno a 25 gradi Celsius potrebbe rappresentare una vacanza ideale per gli esseri umani, per Cilegans è al limite del rovente. Se gli scienziati alzavano la temperatura per poche generazioni, non succedeva molto. I vermi continuavano a produrre il feromone che attira i maschi solo quando erano a corto del loro sperma. Ma quando Toker e Recavi hanno esteso il calore per più di 10 generazioni, hanno scoperto che i vermi hanno iniziato a secernere il feromone molto prima nella vita, ben prima che la loro scorta di sperma fosse diminuita. È degno di nota che questo modello continuava per 3 generazioni dopo che i vermi erano stati riportati a condizioni più fredde, 20 gradi centigradi. Toker e Recavi dovevano prima confermare che i piccoli RNA erano responsabili dell'effetto di accoppiamento ereditato, cosa che si è dimostrata vera, quando i ricercatori hanno impedito che i piccoli RNA interferenti fossero trasmessi tra le generazioni, la prole non ha espresso il feromone per attrarre prematuramente i compagni. Poi Toker e Recavi hanno verificato la loro previsione che il cambiamento epigenetico transgenerazionale potesse influenzare la diversità genetica della popolazione di vermi. Hanno scoperto che anche se i vermi con l'attrattività ereditata producevano in media il 15% in meno di sperma, si accoppiavano più spesso. Di conseguenza, i loro geni si diffondevano rapidamente nella popolazione, sia negli esperimenti di competizione di accoppiamento multigenerazionale che nelle simulazioni matematiche. Dunque, l'effetto epigenetico sembra innescato per aumentare la capacità evolutiva dei vermi, aumentando le probabilità che qualsiasi nuovo tratto genetico utile acquisito si radichi rapidamente nella popolazione. Tuttavia, Colleen Murphy della Princeton University, che studia anche egli l'eredità epigenetica transgenerazionale nei vermi, non è ancora convinto che l'effetto osservato sia rilevante per il mondo reale. Per 10 generazioni, circa un mese, Recavi e Toker hanno dovuto mantenere i vermi in un intervallo di temperatura ristretto tra 25 gradi centigradi e 27 gradi centigradi, abbastanza caldo per vedere l'effetto di accoppiamento precoce diventare ereditabile, ma non così caldo da far entrare i vermi in quello che viene chiamato uno stato di stasi Dauer invece di riprodursi. Lo stress termico induce in C. elegans la produzione di un feromone sessualmente attrattivo. Non so come interpretare la cosa, ha detto. Toker concorda sul fatto che progettare esperimenti di laboratorio per riflettere più accuratamente i fenomeni del mondo reale è un grande problema per il settore, che deve essere ancora risolto. Mostrare che questa eredità epigenetica può verificarsi in laboratorio è solo il primo passo verso la comprensione del suo significato generale, dice. Un'altra grande domanda che i biologi stanno iniziando ad affrontare è se l'eredità epigenetica multigenerazionale sia all'opera nei vertebrati. Anche se gli scienziati hanno trovato indizi interessanti secondo cui potrebbe agire nei mammiferi e anche negli esseri umani, molti scienziati rimangono poco convinti. Le prove di tale eredità, sostengono, sono nel migliore dei casi circostanziali. Fanno anche notare che la prole di animali con una lunga durata di vita ha meno probabilità di sperimentare le stesse condizioni ambientali dei genitori, rendendo l'eredità epigenetica meno vantaggiosa. Nel gennaio 2022, ricercatori della McGill University e dell'Università di Chicago non sono riusciti a replicare i risultati precedenti che hanno mostrato che i topi potrebbero ereditare epigeneticamente ricordi di infezioni precedenti. Eppure, il recente lavoro su developmental cellulare conferma a Montgomery che anche uno spostamento apparentemente temporaneo nell'eredità epigenetica per diverse generazioni può modellare l'evoluzione di alcune forme di vita. Quando un organismo si adatta a un ambiente che cambia attraverso mutazioni genetiche, si sta impegnando in quel nuovo modo di vivere, ha spiegato. Se l'ambiente cambia di nuovo, l'organismo si troverà adattato a condizioni che non esistono più. I cambiamenti epigenetici potrebbero offrire una soluzione provvisoria più graduale, un modo per far fronte a un ambiente che cambia e anche per partecipare alla selezione naturale prima che sia bloccato un cambiamento genetico più permanente nel DNA. Questa eredità epigenetica transgenerazionale potrebbe permettere di adattarsi temporaneamente all'ambiente, dice Montgomery. Si potrebbe avere un periodo di tempo per campionare l'ambiente. e decidere fino a che punto impegnarsi a che questa sia la nuova realtà. Per Wahba questo lavoro è un altro passo nella comprensione delle complessità sempre più ampie dell'evoluzione e della selezione naturale, è un po' più complesso delle idee originali di Darwin, osserva, c'è una parte enorme di ereditabilità che non può essere spiegata dalla genetica,